La trattativa tra Stato e mafia e le mutande dei boss. La lettera contro il 41 bis e le bombe. Di Marco Lillo. Questa è la storia di una trattativa iniziata con una lettera dei familiari dei boss in cui si parla di mutande e biancheria per far calare le braghe allo Stato. Una trattativa che la pubblicistica in voga vorrebbe sia stata chiusa dall'allora ministro Giovanni Conso con il rilascio di 334 mafiosi usciti dal regime dell'isolamento nel novembre del 1993 e che invece potrebbe essere ancora aperta, come dimostra la storia di una strage mancata durante una partita di calcio. Roma Udinese del 23 gennaio 1994. Oggi pubblichiamo i documenti che dovrebbero aprire e chiudere le danze della partita a scacchi tra istituzioni e corleonesi, cioè la lettera dei familiari dei detenuti nelle supercarceri spedita nel febbraio 1993 e l'elenco dei graziati di Conso del novembre 1993 più altri documenti disponibili sul sito internet Il Fatto Quotidiano. It. Che scandiscono i momenti cruciali di quel periodo in cui la storia della mafia e quella della Repubblica si sono intrecciate inscindibilmente. Il punto di rottura degli equilibri decennali tra Stato e mafia è il 31 gennaio del 1992, quando la Cassazione infligge migliaia di anni di carcere ai boss mafiosi imputati al maxi processo. Il 12 marzo Cosa Nostra uccide Salvo Lima. Il 23 maggio salta in aria la staffetta della scorta di Giovanni Falcone e l'onda d'urto travolge anche l'auto blindata che ospita il giudice e la sua compagna. I boss fanno circolare un elenco di vittime possibili, tra queste spiccano gli ex ministri Salvo Andò e Calogero Mannino. I carabinieri del ROS, guidati dal generale Angelo Subranni, avviano i contatti con il consigliore dei corleonesi, Vito Ciancimino. Paolo Borsellino, secondo le testimonianze più recenti, in qualche modo è informato. Di certo, dicono tutti i suoi colleghi e amici, si sarebbe opposto con tutta la sua forza a qualsiasi forma di cedimento alla mafia. Secondo i giudici di Caltanissetta, Borsellino sapeva che lo Stato stava scendendo a patti con Cosa Nostra e anche per questa ragione, in quanto si sarebbe opposto, è stato ucciso il 19 luglio del 1992 a Via D'Amelio. Cosa Nostra però non si ferma e porta il suo attacco nel continente. Il 14 maggio del 1993 c'è l'attentato a Maurizio Costanzo a Roma, il 27 maggio le stragi di Firenze e Milano e il 28 luglio l'attentato contro le chiese a Roma. Prima dell'avvio di questa seconda ondata di bombe però era arrivato un segnale che solo recentemente è stato valorizzato grazie al libro di Sebastiano Ardita, magistrato di grande esperienza, oggi procuratore aggiunto a Messina e per molti anni al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, il DAP. Nel libro Ricatto allo Stato, Ardita racconta che nel febbraio 1993 arriva una strana lettera al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Siamo un gruppo di familiari di detenuti che sdegnati e amareggiati da tante disavventure e incipit. I familiari chiedono al Presidente quante volte in una settimana lei cambia la biancheria intima. Quante volte cambia le lenzuola, lo sa quanta biancheria in un mese noi possiamo portare al nostro congiunto, soli 5 kg. Poi si lamentano dei secondini di Pianosa, definiti sciacalli, e chiedono di togliere gli squadristi del dittatore Amato, Nicolò Amato, direttore del DAP. Allora, a impressionare sono gli indirizzi a cui la lettera al presidente, che non si trova negli archivi del Quirinale secondo quello che dice al telefono, mentre è intercettato il consigliere del capo di Stato Loris D'Ambrosio, è spedita, il Papa, il Vescovo di Firenze e, tra gli altri, Maurizio Costanzo, oltre a Vittorio Sgarbi e ad altre istituzioni. L'elenco impressiona perché i destinatari sembrano altrettanti messaggi in codice decrittati poi dalle bombe contro Costanzo prima a Firenze poi e infine davanti al vicariato di Roma. Lo Stato cede, già nel giugno del 1992, il nuovo capo del DAP Capriotti, Amato e sostituito come chiedevano implicitamente i familiari, chiede al capo di gabinetto del ministro della giustizia di non prorogare i decreti per il 41 bis a centinaia di detenuti per i quali il trattamento di isolamento era in scadenza. A novembre del 1993, con una scelta della quale si è assunto la responsabilità davanti ai magistrati, l'allora ministro Giovanni Conso lascia decadere il 41 bis per ben 334 detenuti. Tra questi boss del calibro di Vito Vitale di Partinico e Giuseppe Farinella, che poi insieme ad altri 50 detenuti torneranno negli anni successivi al regime che gli spettava. Queste carte mostrano un segmento importante della sequenza, ma da sole non bastano a spiegare quello che è successo nel braccio di ferro tra mafia e Stato. Non è un caso se nella contestazione del reato di minacce a corpo dello Stato contro il senatore del PDL Marcello Dell'Utri, stessa accusa contestata anche per Calogero Mannino, al ex capo del ROS dei Carabinieri Antonio Subranni, al suo vice dell'epoca Mario Mori e all'allora Giuseppe De Donno, non sia definito dalla Procura di Palermo il momento in cui sarebbe terminata la cosiddetta trattativa, che sarebbe meglio definire minaccia allo Stato. Che la partita a scacchi sia rimasta aperta anche dopo la resa di Conso nel novembre 1993, lo dimostra proprio un'altra partita, stavolta di calcio, ignorata dai giornali di destra e dai politici del PDL che vorrebbero attribuire la responsabilità del cedimento scellerato dello Stato, che pure per la Procura di Palermo ci fu solo e soltanto all'ex ministro Conso, governo Ciampi, quindi uomo del centrosinistra. La partita che fa saltare questo schema è Roma Udinese del 23 gennaio 1994. Quel giorno, come ha raccontato Gaspare Spatuzza al processo dell'Utri, dovevano saltare in aria un centinaio di carabinieri. Per fortuna il telecomando non funzionò, ma quel tentativo di strage dimostra che la mafia non era affatto soddisfatta dei 334 detenuti liberati dal 41 bis. La trattativa non si chiude a novembre del 1993 e forse non si è chiusa ancora oggi. Il colloquio con Giovanna Maggiani Kelly dell'Associazione delle Vittime di Via dei Gergofili. I nostri figli sono morti di Stato. Di Enrico Fierro. La strage dei Gergofili fu la strage del 41 bis, il carcere duro che i boss volevano eliminare. 26 maggio 1993. Cosa nostra di rito corleonese, forse con l'aiuto o l'assenso di altre entità ancora sconosciute, semina il terrore a Firenze. I morti sono 5, i feriti, alcuni gravissimi, 48. Da allora Giovanna Maggiani Kelly e i familiari delle vittime non si sono fermati un attimo per ricostruire fino in fondo le responsabilità, soprattutto istituzionali, di quell'eccidio. Ora, grazie all'inchiesta della Procura di Palermo, ne sappiamo di più e possiamo dire che avevamo visto giusto. E con noi il PM Gabriele Chelazzi. Quanti silenzi, quante coperture eccellenti. Ecco, se potessi mandare un messaggio al senatore Nicola Mancino, gli direi di onorare la sua vita e gli anni passati al vertice di istituzioni importanti. Lasci che la legge faccia il suo corso, lasci dire una parola definitiva ai processi dove potrà intervenire e difendersi. Non li ostacoli chiedendo l'intervento e la protezione del Quirinale. Ricordo che nel 1997 lo incontrai alla Spezia dove lui era presente per un convegno, gli chiesi cosa sapeva delle stragi, lui mi rispose che la matrice era certamente mafiosa. Il quadro che emerge oggi ci parla anche di pesanti responsabilità e coperture istituzionali. La signora Maggiani Kelly conosce gli atti dell'indagine di Firenze a memoria. Le trattative tra Stato e mafia sono almeno due. La prima trattativa è quella che viene fuori dai rapporti tra il mafioso Antonino Gioe e Paolo Bellini, un uomo di Cosa Nostra e un personaggio coinvolto in mille trame oscure e ritenuto vicino ad ambienti dei servizi segreti. Bellini propone a Gioe una sorta di scambio, il boss chiede l'alleggerimento delle condizioni di carcerazione per 5 detenuti. Si tratta di boss anziani, tra questi anche il padre di Giovanni Brusca. Bellini si consulta con qualcuno, non sappiamo chi e soprattutto quale ruolo ricopriva, e torna da Gioe con un no. A quel punto il mafioso butta lì la famosa frase: e che ne dite se domani non trovate più la torre di Pisa? È la strategia della tensione mafiosa. Bombe e mano tesa. Se vuoi la pace prepara la guerra, teorizza Totò Riina con i suoi. E quindi il famosissimo papello con le richieste allo Stato. Non dimenticate che è lo stesso Riina a dire che si sono fatti sotto, riferendosi evidentemente a pezzi dello Stato che avevano avanzato offerte. Forse ci stiamo avvicinando alla verità. Noi vogliamo sapere se i nostri figli sono morti perché lo Stato era colluso, e Dio non voglia per il futuro di questo paese, o perché qualcuno non è stato in grado di gestire la trattativa con la mafia. Speriamo solo che non vi siano altre interferenze. Quando Mancino si è rivolto al consigliere giuridico del presidente Napolitano, ci saremmo aspettati una sola risposta: senatore, lasci lavorare la magistratura. Così non è stato. Ne prendiamo atto, sapendo che in questo modo si mettono dei freni all'accertamento della verità. E una democrazia senza verità muore.